Oggi la Chiesa ci invita a celebrare il ricordo di Maria Vergine, legata al mistero della Chiesa. In effetti Maria è una presenza tanto concreta quanto discreta. Per esempio, ieri abbiamo celebrato la Pentecoste. Gli apostoli non sono soli nel cenacolo in attesa della promessa di Gesù. Vi ricordate, prima di andare al Padre avrete forza nello Spirito Santo. Detto fatto, gli apostoli si chiudono nel cenacolo e pregano. Bene, ci sono le donne, tra l'altro, cosa che noi per secoli abbiamo fatto finta che non ci fossero. E c'era Maria, questa presenza misteriosissima della madre dell'uomo di Nazareth che se lo vede morire in croce. Vi ricordate la Pietà di Michelangelo, quella in Vaticano, no? Con questo corpo sulle ginocchia. Chiediamo a Maria che accompagni il nostro cammino. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Ecco un classico testo in cui scopriamo la capacità di Gesù a rivelarci i misteri della storia. Dobbiamo stare attenti perché le parabole non sono degli esempi perfetti per cui ogni frase la possiamo usare per capire qualcosa. La favola di Cappuccetto Rosso si basa sul lupo che a un certo punto riesce a mimetizzarsi, se non ricordo male, nella vecchietta. Scusate, sono molto ignorante, è una vita che non leggo più la favola di Cappuccetto Rosso. Nessuno va a cercare il lupo che si può travestire da vecchietta, però il significato del racconto lo capiamo. Così qui, intanto, un uomo piantò una vigna e dice che fa tutto perché la vigna sia ben difesa, ben custodita e quindi produttiva. La circonda con una siepe, scava una buca per il torchio, costruisce una torre e la dà in affitto a dei contadini. Dobbiamo tenere presente che la vigna nel mondo antico era una delle immagini più belle del regno di Dio. Noi abbiamo la fortuna di avere qui intorno, e io prima di venire qui a Voghera in mezzo a voi non lo sapevo neppure, abbiamo delle vigne splendide, abbiamo dei vini ottimi. La vigna è una cosa preziosa. Avere una vigna è estremamente impegnativo, però io ricordo in un corso per i fidanzati di qualche anno fa c'era una coppia di fidanzati che lui era figlio di un proprietario di vigna e lei era della zona vicino, per cui capivano. Ricordo che alla fine del corso mi portarono una bottiglia del loro vino. Lo trattavano con una delicatezza che, se fosse buono o meno quel vino, non me lo ricordo più, ma mi ricordo proprio la gioia di potermi dare qualcosa di loro. Cosa vuol dire per noi? Noi non siamo al mondo per caso, secondo la parabola di Gesù. Noi siamo coltivatori di una vigna, e la vigna non è solo il far fruttar per qualchedun altro. La vigna è un lavoro di grandissima dignità, poi è di vero impegno. Me lo hanno spiegato qua e là qualche proprietario di vigne. Vediamo la nostra vita così, come in un qualche modo un collaborare con Dio. Sapete che abbiamo da ricominciare a rivedere la nostra vita da un punto di vista di fede. Ecco, qual è la collaborazione a cui Dio mi chiama? E questo vale per tutti, eh? Vale per il meno giovane tra di noi, che penso sia lei, Piero, al più giovane tra voi. Collaboratori di Dio per la vigna. Guardate come Gesù è concreto. Il discorso ovviamente va avanti. Al momento opportuno manda un servo a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. E qui dobbiamo stare attenti. Il nostro non è un impegno come fanno i bambini, facciamo che io sia la mamma e tu il papà. È una cosa concreta, una cosa reale, un impegno di cui dobbiamo prendere coscienza. C'è più del senso di responsabilità qui. C'è veramente il partecipare. Vi ricordate il vino? Allieta il cuore dell'uomo, dice la Bibbia. Non sto qui a farvi l'elogio del vino e delle vigne, ma il fatto che dobbiamo una parte del raccolto, ci dice la parabola, e ci dice che altri hanno bisogno di noi per avere la gioia del vino. Qui non è solo il senso di responsabilità, che non è cosa da poco. Proprio oggi mi raccontava una persona: ma possibile che non abbiamo imparato qualcosa da questo virus? Siamo duri di comprendonio, però qui c'è qualcosa in più. Poi il racconto si fa duro, perché il primo servo lo bastonano e lo mandano a mani vuote, il secondo lo picchiano sulla testa e lo insultano, poi ne uccidono e ne bastonano altri, e la finale: aveva ancora una persona da mandare ai vignaiuoli, ed è suo figlio. Avranno rispetto per mio figlio. Costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Capite che ci viene data una lettura della passione, della morte in croce e della risurrezione di Gesù, che accidenti se ci coinvolge. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Gesù anticipa la morte che capi dei sacerdoti, scribi ed anziani gli rifileranno. Tra parentesi, chi scrive è Marco, sotto dettatura di Pietro, per i romani, che non fanno poesia, sono sempre molto concreti. Capite come la parabola ci porta dove noi non possiamo neppure immaginare, e la finale: che farà dunque il padrone della vigna? E questo a noi non piace. Sì, fa bene il Santo Padre a insistere che il nome di Dio è misericordia. Ma leggevo uno splendido testo di qualche gesuita come lui, che diceva: guai a non aggiungere alla misericordia la conversione. Perché? Perché prendere solo la misericordia di Dio è fare di Dio, scusate la frase, un babbeo. La misericordia deve cambiarci, perché intanto è misericordia l'essere chiamati a collaborare con Lui. Misericordia è avere una missione, e ve lo ripeto, la missione e far fruttare una vigna. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Sì, perché nessuno di noi ha il monopolio della vigna. Scusate per l'applicazione che sto per fare, ma non possiamo far finta di niente. Voi vedete che il cattolicesimo, il cristianesimo sta tramontando, non è vero, ma sta subendo una purificazione terribile nel mondo occidentale. Le zone di maggior diffusione del cristianesimo sono, primo, l'America Latina, ed ecco perché il Papa viene, lui dice, dai confini della terra. No, viene dall'America Latina, che era la preoccupazione più grande dei cardinali alle dimissioni di Papa Ratzinger. Secondo è l'Africa, non tanto per i cristiani che ci sono, ma perché da qui al 2050 sono solo 30 anni. Piero probabilmente sì, io non ho tanta speranza, perché dovrei averne 100 passati, quindi non ci sarò, ma voi ci sarete. Fra 30 anni l'Africa avrà una popolazione doppia di quella che ha adesso, ha già superato il miliardo, e là sarà l'espansione più grande della Chiesa. Poi c'è tutto il discorso dell'Asia e della Cina, che ai gesuiti sta tanto a cuore. Cosa vuol dire? Che dobbiamo leggere la storia con un forte senso di responsabilità. Non abbiamo il monopolio della vigna, siamo in affitto come i contadini che ricevono la vigna da un uomo. Che lo Spirito allarghi il nostro cuore. Certo però che i capi del Tempio, e ve lo ripeto, sacerdoti, scribi e anziani, cercavano di catturarlo, perché avevano infatti capito che aveva detto quella parabola contro di loro. Però hanno paura della folla e lo lasciano andare. Comincia l'ultimo tempo per Gesù, il tempo dello scontro, e Gesù non si ritirerà. Cosa vorrà dire per noi tutto questo? Che lo Spirito illumini i nostri cuori.